Dunque, questa sera abbiamo invertito l'ordine dell'incontro, e iniziando con la condivisione. E ora passeremo a una breve istruzione sul modo di leggere il testo e di chiedere la grazia più adatta al tempo di preghiera. Procedendo in questo modo sarà più facile capire sia l'importanza di impostare la condivisione sul racconto della preghiera fatta a casa, sia il significato di questi due passaggi fondamentali del metodo ignaziano. Quindi il modo di leggere il testo e la richiesta di grazia. Se l'uso dell'immaginazione è il tratto più evidente del metodo ignaziano, la revisione alla fine della preghiera ne è il necessario complemento. Nella revisione torniamo a servirci soprattutto della nostra parte razionale, di modo che nella prima parte abbiamo lasciato libera solo la parte più istintiva. E ora questa parte razionale è indispensabile per poter individuare e fissare nella memoria i punti essenziali dell'esperienza appena conclusa, per capire se in futuro ci converrà mettere a fuoco i particolari che hanno stimolato di più la nostra immaginazione, pregando di nuovo su quel brano oppure su un brano diverso. E infine, per discernere il modo in cui l'esperienza di preghiera si riflette nelle circostanze della nostra vita. Quindi se ho lasciato che l'immaginazione fosse libera di seguire l'identificazione con Maria e lì ho sentito un'emozione forte, quindi è più forte sentirla non se si scrive ma se si è in preghiera, quella può essere l'indicazione su cui la volta dopo torno a pregare sullo stesso brano ma zoomo, cioè non ricomincio la strada, la luce, il portico, tutte cose che mi hanno aiutato, perché sono già in quello spazio, posso entrare immediatamente nel portico, quindi mi sono costruita lo scenario già, torno lì e inizio proprio da lì. Se capisco che per me l'importante è lo sguardo, mi siedo davanti a Gesù e interpello il suo sguardo e di lì comincia un nuovo ciclo di preghiera. Per cui la revisione mi consente alla fine, non tanto perché sia una piscina con la, no? Ma di capire nell'oceano qual è il pesciolino che mi ha richiamato l'attenzione e non dover rifarmi le palme, la scena, il coso. Oppure potrebbe pure essere che sto sullo sguardo, è lo sguardo ad avermi emozionato di più, e vado e chiedo e mi interrogo, se sono da solo, se ho una guida, interrogo la guida o un'amica, in quale altro brano posso andare a cercare in cui Gesù mi guarda, oppure se sono accanto a Gesù al battesimo, in quale altra posizione, in quale altro testo che non sia questo che magari non riesco più a esplorare, posso provare la stessa, essere in una circostanza analoga in cui sono accanto a Gesù in attesa. E quindi ciascuno costruisce all'interno del proprio modo di pregare sui testi evangelici il proprio percorso, il proprio itinerario, che varia liberamente secondo dove lo spirito e la nostra intelligenza spirituale ci conduce e ci porta. Allo stesso modo, se ci sono delle preghiere, dei brani che non mi entusiasmano, appunto il fine non è come in un corso universitario che devo sapere tutti i capitoli per bene, per cui se ce n'è uno torno su, trascuro quelli che in questo momento non mi dicono molto, fidandomi perché sono quelli importanti che vanno a costruire la collana che c'è fra me e Gesù, mentre altri eventualmente, che sono pure oggettivamente altrettanto importanti, ma non sono quelli del mio sentiero o del mio sentiero in questo periodo. Oltre alla scrittura, e quindi lascio correre quello che accade in preghiera e alla fine annoto, cambiando poltrona, cerco di ricordarmi. Naturalmente tutto questo che dico è sulla mia esperienza, come l'ho capito, come me l'ha insegnata, ma se uno invece prega e scrive, sarà il Signore a decidere se va bene o non va bene, no? Quindi non vi irrigidite su questa cosa qua, non è una richiesta assoluta, è una... Allo stesso modo, dunque, poniamo che questa sequenza sia accaduta in questo modo. Finisco di pregare, sposto, quindi l'energia della poltrona è diversa da quella del banco con l'inchiostro, e l'altro elemento fondamentale sono le domande, quindi io interrogo la mia preghiera, oltre che a ricordare quello che è accaduto. E posso chiedermi con chi mi sono identificato in questo racconto, come ho interagito con gli altri personaggi, che relazione avevo con Gesù, che sentimenti ho provato, in che modo questa preghiera arricchisce la mia vita, la mia relazione con Gesù, con me stesso e con gli altri. E poi ciascuno avrà, magari poi formulerà le proprie domande, ma sono come delle chiavi. L'abitudine di scrivere l'esperienza di preghiera su un diario mi consentirà di riconoscere con facilità le tappe del mio cammino spirituale in futuro, quindi ha un secondo ordine di importanza. Poi la stessa cosa, prima di venire qua, sapendo che si condividerà quello che si è scritto con altre persone, di nuovo mi chiedo: quali particolari della mia preghiera comunico ai compagni del gruppo? Non è necessario dire tutto. Perché dico queste cose? Che cosa preferisco non raccontare? Per cui l'esperienza di scrittura a casa non è necessariamente l'esperienza che si condivide, e le cose che preferisco non raccontare, come il non detto, diventa a sua volta una traccia. Perché preferisco non raccontarlo? Perché sono dei segreti fra me e Gesù che sarebbe troppo intimo svelare ad altri? Oppure, quindi lascio aperta la domanda che pongo a me stesso, qui c'è una resistenza. Cioè non posso raccontare, non mi viene di raccontare che mentre Marta e Maria erano in casa, io ero la sorella minore e sono andata a fare un bagno nel ruscello. Perché non avevo voglia di stare con loro, perché mi sono antipatiche tutte e due. Potrebbe pure accadere, no? Esempio, libertà, ma anche di una resistenza. E prima o poi dovrò tornarci, cioè se mi accorgo per 20 volte di due al battesimo, io potrei essere lì e me ne sto a 200 metri a guardare la scena, magari anche pensando che quelli sono un po' degli straccioni poveracci, beh, forse è il caso che mi interroghi su come mai. Ma devo darmi la libertà di poterlo pensare. Quindi, di nuovo, prima della condivisione, l'opportunità di avere compagni con i quali poter parlare della mia esperienza di preghiera è molto preziosa, ma come aspetto accade in situazioni analoghe, potrebbe farmi sentire vulnerabile, troppo esposto al loro giudizio. Superare la paura del giudizio altrui è un passo fondamentale verso la libertà spirituale. Mentre condividerò il mio racconto, quindi terzo ordine di domande, posso chiedermi: che tipo di ascolto ricevo? I segni e le parole dei compagni facilitano il mio aprirmi? Mi fanno sentire di essere stato capito? Confermano la mia esperienza di preghiera? Perché? E reciprocamente mi interrogerò sulla disposizione d'animo, l'ascolto e gli sguardi che offro. che sentimenti provo verso la persona che si sta disponendo a leggere, che sentimenti provo mentre legge, che sentimenti provo verso la stessa persona dopo che ha letto. Che cosa intuisco della relazione di questa persona con Gesù? Quali aspetti del racconto mi hanno toccato di più e perché? E poi in che modo la prossima volta posso migliorare il mio grado di ascolto e di empatia? Quindi queste dinamiche sono tutte così intrecciate e non potrebbero essere altrettanto intrecciate se non avessero un nucleo molto semplice, com'è ci leggiamo reciprocamente dei testi, oppure parliamo di qualcos'altro che ci è capitato, cioè ci ancoriamo per poter condurre questa esperienza e crescere insieme in questa esperienza. Abbiamo un nocciolo che è la parola di Dio, che fa da termine in relazione al modo in cui noi la scriviamo. Allora, le domande che mi pongo durante la condivisione sono molto simili alle domande che rivolgo al brano biblico e a quelle della revisione dell'esperienza di preghiera. Leggere il brano biblico con un'attenzione e un'intenzione contemplative significa dispormi all'ascolto di quello che Gesù desidera comunicarmi. Quindi leggo e rileggo il brano in questa attesa.